In altre parole.
Questa settimana di In altre parole si sta sviluppando, insomma, come una sorta di piccola collezione di riflessioni sulle nuove relazioni internazionali in epoca di guerra, o meglio di guerre, guerre a corrente alternata, insomma, nuovi soggetti, vecchi equilibri smantellati, nuovi attori, tecnologie innovative. E questa mattina ci spostiamo di poco in alto, idealmente, perché nell'era della cosiddetta space economy lo spazio sta diventando un'estensione del mercato terrestre, trasformandosi da ambiente di esplorazione puramente scientifica ad una zona commercialmente attiva, grazie in modo particolare ai razzi riutilizzabili come SpaceX, che riducono drasticamente i costi di lancio. Si registra, e lo abbiamo annotato in più di un'occasione, un boom di satelliti in orbita. Dovrebbero essere tra i 6 e i 10.000 i satelliti in orbita adesso, ma si punta a farli aumentare di parecchio nel corso dei prossimi anni. Lo sviluppo di nuovi materiali in modo particolare. Poi c'è la questione, seppur minimale, del turismo spaziale, di cui tener conto, e una crescente commercializzazione dell'orbita bassa. Allora, di tutto questo proviamo a parlare questa mattina con Nicolò Cuppini, cui do il buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, la riduzione, la sentiamo non benissimo, vediamo se funziona la nostra diretta. La riduzione dei costi di accesso proprio allo spazio, come detto, grazie a questi razzi riutilizzabili, ha accelerato la nascita, no, della cosiddetta space economy. Inoltre, come si accennava, l'orbita terrestre bassa si sta rapidamente riempendo di satelliti e infrastrutture private per le telecomunicazioni, ma non solo. Quali sono le implicazioni politiche e geopolitiche di questa nuova corsa allo spazio guidata non solo dagli stati, ma anche da grandi aziende tecnologiche, quella di Elon Musk in primo luogo, ma anche Amazon si sta lanciando in modo importante su questo mercato?
Ma diciamo che un elemento che si può subito registrare è il fatto che, rispetto a quello che è stata, diciamo, la prima corsa allo spazio nel secondo dopoguerra, in particolare quando inizialmente l'Unione Sovietica era stata la prima a lanciare lo Sputnik nel cielo, colpendo anche molto l'immaginario della guerra fredda, e poi gli Stati Uniti in risposta riuscirono, come dire, a fare il famoso atterraggio sulla Luna nel 69. Ecco, da quell'epoca oggi fare una fotografia di cosa si muove nello spazio ci restituisce in modo plastico una mappa di cosa è cambiato. Quindi, da un lato, lo spazio si è popolato di altri attori statali che fino a pochi decenni fa non avevano, come dire, la tecnologia, le risorse per poter accedere a quel tipo di dimensione. Quindi penso in primis ovviamente alla Cina, ma anche l'India, per fare un esempio, è oggi parte di questa nuova corsa allo spazio. E come però già si diceva, anche tutta una serie di attori privati, di multinazionali, sono pienamente coinvolte in questo scenario. Diciamo che oggi la NASA, che storicamente era la compagnia statale, insomma, statunitense, che si occupava di spazio, ecco, oggi di fatto appalta grossissime parti delle sue attività e operazioni a questi settori privati. Quindi, in qualche modo, quello che mi verrebbe da dire è che guardare allo spazio ci restituisce in realtà una fotografia di quello che accade a terra. Ecco, quindi forse dobbiamo anche pensare che questi due luoghi, più che essere, come dire, separati da un confine, sono in realtà uno specchio uno dell'altro. Quindi anche, e chiudo, quello che era stata un po', diciamo così, la fantascienza che nasceva negli anni 50 guardando allo spazio, ecco, oggi forse ci parla di un mondo, di un pianeta, per meglio dire, che, ecco, è stato anche popolato di immaginari che una volta sembravano lontani.
Ecco, la promessa, no, prima si accennava a questo termine, questa formula, la space economy, la promessa della space economy include nuovi materiali, servizi satellitari e perfino turismo spaziale. Si tratta di un'evoluzione che porterà benefici diffusi alla società, oppure rischia di ampliare le disuguaglianze tra chi può accedere a queste tecnologie e chi ne resta escluso?
Più che un rischio, al momento è una certezza quello che per come si sta dando oggi questo tipo di economia amplia di disuguaglianza. Era stato molto commentato, ma indubbiamente, come dire, simbolico il fatto che Jeff Bezos, il ex ormai CEO, insomma, il fondatore di Amazon, nonché fondatore di una delle più importanti compagnie spaziali appunto private che si chiama Blue Origin, scendendo dal suo primo lancio in una capsula orbitale che appunto aveva inaugurato, aveva fatto una dichiarazione, tutto ciò è stato reso possibile solo grazie a tutti i lavoratori, a tutti i consumatori di Amazon che mi hanno permesso di essere qui oggi. Ecco, a questo punto simbolico perché in qualche modo di nuovo fotografava il fatto che oggi una persona o comunque una manciata di persone, grazie al lavoro di milioni, miliardi di persone, come hanno costruito queste economie davvero verticali, in cui andare in alto corrisponde anche a una posizione sociale, una polarizzazione sociale sempre più estrema, il che non vuol dire che ovviamente le potenzialità per pensare in modo diverso, lo spazio come un common, se vogliamo, per l'umanità ci sarebbero, però ecco, in come si stanno determinando in questo momento le corse allo spazio ci parlano di questo e anche purtroppo oggi più che uno spazio di esplorazione scientifica e di cooperazione diciamo dell'umanità su questa dimensione, uno spazio che oggi viene utilizzato soprattutto per le guerre, per il controllo. Quindi ecco, in questo momento purtroppo non è un granché lo scenario per quello che riguarda questa nuova corsa allo spazio.
Un'ultima questione, io vorrei sottoporre a Niccolò Cuppini, no? Che si intreccia poi con un tema che guarda in modo particolare il rapporto tra il pubblico e il privato, perché dal punto di vista giuridico ed etico lo spazio è stato a lungo considerato un bene comune dell'umanità. Con la crescente commercializzazione, abbiamo parlato di SpaceX, per esempio, la commercializzazione dell'orbita bassa in particolare e delle risorse extraterrestri, siamo di fronte ad una nuova forma di, forse, di privatizzazione del cosmo. Allora, quali regole globali servirebbero per governarla? A me viene in mente, per esempio, c'è poi un problema appunto di relazione tra pubblico e privato, perché se pensiamo che vi sono molti paesi che stanno appaltando la rete per le telecomunicazioni a privati, SpaceX in modo particolare, si finisce per appaltare a privati settori strategici per la vita dello Stato, privati che potrebbero in qualsiasi momento, se le regole del mercato dovessero cambiare o le relazioni internazionali dovessero cambiare, spegnere letteralmente la possibilità di accedere di milioni di persone all'informazione.
Ma allora, diciamo che se guardiamo allo spazio come, diciamo così, a una dimensione, se vogliamo, del pianeta Terra, guardare come insomma, un po' di volte ho proposto di fare in questi giorni, in altre parole, anche alla storia, credo ci possa aiutare a comprendere anche il futuro in qualche modo. In che senso lo dico? Che se guardiamo a quello che è successo storicamente, quando nuovi spazi sono stati in qualche modo, come dire, abitati dall'umanità, penso in origine ovviamente alla Terra e a cosa significa la Terra in senso materiale e a cosa ha significato giuridificare, creare norme sulla Terra. Poi pensiamo a tutto quello che è successo con i mari, come dire, da ormai un bel po' di secoli tutti i giuristi di epoca in epoca si sono confrontati col problema di cosa volesse dire normare i mari e chi appartiene l'acqua, quanti chilometri da una costa bisogna battere una bandiera nazionale o meno, eccetera, eccetera. Pensiamo a quello che è successo nel corso del Novecento, invece diciamo così sull'aria, quindi anche qui gli aerei, di chi è il cielo, che compagnie private e qual è invece lo spazio degli stati nel cielo rispetto appunto al pubblico privato, ecco, quindi sono i temi che si pongono per lo spazio, sono in qualche modo temi storici che si ripropongono, ripeto, di epoca in epoca, quando il livello tecnologico sostanzialmente economico consente alla specie umana di iniziare iniziare ad abitare in senso figurato ovviamente, una nuova dimensione. Ecco, quello che mi viene da dire è che non bisogna, come dire, avere uno sguardo forse troppo, come dire, naif, ecco, su quello che sta succedendo. Bisogna renderci conto che da un lato bisogna sicuramente, a mio avviso, sviluppare una visione di cosa può voler dire lo spazio come un bene comune dell'umanità, come giustamente diceva. Dall'altro bisogna anche capire che appunto in questo momento è un luogo violentemente conteso, attraversato da contraddizioni che appunto rispecchiano quello che sta succedendo sulla Terra. Quindi in qualche misura bisogna sì guardare appunto a una visione, a un quadro potenziale, giuridico, normativo, che restituisca appunto una possibilità di usare e immaginare quello spazio come un common, come un bene comune. Dall'altro sicuramente siamo appunto di fronte a una serie di fratture, frizioni fra enti pubblici e privati, fra stati e stati. Pensiamo anche, e vado a chiudere, a tutto quello che comporta oggi quello che viene lanciato come possibilità di portare nello spazio data center, nell'utilizzare gli asteroidi per trovare materie prime, lanciare in rete, insomma, tutta una serie di appunto connettori per la comunicazione globale. Ecco, appunto è uno scenario sicuramente inedito. Per provare forse a pensarlo, io guarderei un po' alla storia, che forse ci può aiutare, e però con uno sguardo molto lanciato verso il futuro.
Allora, non c'è, come dire, solo pessimismo nello sguardo di Niccolò Cuppini. Bisogna governare, no? Ovviamente la trasformazione, l'evoluzione delle cose. Sono le 8.30, noi ci dobbiamo salutare perché c'è l'informazione che preme alle porte. 8.30, il notiziario flash. Niccolò Cuppini però lo ritroviamo domani 8.18 in diretta qui sulla Rete 2 per l'ultima delle conversazioni di questa bellissima settimana. Grazie intanto, quest'oggi ci siamo occupati dunque dell'era della space economy e di come lo spazio stia diventando un'estensione del mercato terrestre. Buona giornata Niccolò Cuppini, grazie.
Buona giornata, grazie a voi, a domani.
Rete 2.